Thank you very much, my brethren, and it's really nice to be here. Thank you.
Grazie mille, fratelli miei, ed è certamente bello essere qui, grazie, grazie di cuore. Lo apprezzo, mi fa proprio sentire bene quando ci si sente benvenuti. Non c'è niente di più dolce che andare in un luogo dove ci si sente benvenuti e a proprio agio. E stavo pensando proprio quando stavo lì alla gentilezza della gente, alla gentilezza di Dio e della gente. Solo qualche istante fa ho sentito andare avanti quel messaggio e lo Spirito Santo rispondere così, di ascoltare il messaggio. E poi io, poi sento questi fratelli alzarsi e dire quelle cose. Mi fa proprio sentire bene. Poi oggi mi è capitato di prendere alcuni degli annunci. Come il fratello Joseph vi ha detto ieri sera, sono venuto per caso in questo periodo. Avevo in programma di andare all'estero in questo stesso periodo, ma mi è stato rifiutato a causa di un'indagine fiscale che sto affrontando in questo periodo nella mia chiesa. E la fondazione della chiesa, come dobbiamo avere numeri governativi e così via, che non sapevamo, perché il tabernacolo è un tabernacolo interdenominazionale, non sapevamo che si dovesse passare per tutta quella trafila. Pensavamo che tu fossi solo una chiesa e avessi diaconi e pastori e così via, ma il governo cambia. Sono cambiati nel 49, penso sia stato. Beh, allora ero fuori sul campo a predicare, non sapevo dei loro cambiamenti e di cosa faceva il congresso. Come ho detto ieri sera, stiamo parlando di Sputnik e Luna, ma non possiamo nemmeno prenderci cura di quello che abbiamo qua giù. Figuriamoci andare da qualche altra parte, o io non posso in ogni caso. A quanto pare non stiamo facendo un lavoro troppo buono, ma come nazione o popolo. Ma poi è avvenuta un'altra grande cosa, come l'ho notato sull'annuncio, ho detto a Joseph giusto qualche istante fa, fratello Joseph, ieri sera ho fatto un terribile errore. Non mi piace tenere una riunione senza avere un servizio di guarigione almeno una volta durante il convegno e io l'abbiamo stabilito per venerdì sera e poi ho preso l'annuncio e il fratello Grant, un mio caro e prezioso fratello e amico, doveva tenere un servizio quella sera per cercare lo Spirito Santo e mai io non volevo toglierglielo. E Joseph ha detto che il fratello Grant l'aveva suggerito e si è proprio fatto avanti con dolcezza per cederlo per una serata per pregare per i malati. Non so se il fratello Grant sia anche qui, non l'ho ancora visto, ma il Signore Dio benedica il nostro fratello per la sua anima valorosa e per come ha donato con tanta cortesia quel tempo. Io ho detto che potevamo cambiarlo e averlo giovedì sera proprio lo stesso come venerdì e lasciare andare avanti, perché penso sia più essenziale che l'anima venga salvata, piuttosto che tutte le guarigioni che verrebbero fatte così. L'anima è la cosa principale, perché potete essere guariti dalle vostre malattie, è vero, e le vostre afflizioni essere curate. Lo so, ma quando quell'anima è guarita, è eterna. Ma quando questa guarigione del corpo potreste ammalarvi di nuovo. Ma l'anima è la cosa principale. Perché avete mai cercato di valutare cosa sia la vita eterna? Cosa potreste dare per essa? Se io potessi tornare un ragazzo di 19-20 anni e avessi tutto il mondo e vivessi 500 anni senza malattia né vecchiaia, io o vivessi un altri 10 anni, avessi ogni genere di problemi e mendicassi per il mio cibo e fossi perseguitato e martirizzato alla fine, ma avessi vita eterna, prenderei questo. Quando saranno passati 500 anni sarebbe tutto finito, ma non finirà mai con la vita eterna, vivrò nella presenza di Cristo per sempre. Non sappiamo proprio cosa sia avvolto in quel tesoro che Dio ci ha dato. Fratello Rasmus, è di certo bello rivederti stasera. Abbiamo avuto molta comunione insieme ai diversi ministri e penso che presto faremo una colazione e noi forse riusciremo a stringerci la mano. e avere un po' di tempo di comunione con tutto questo bel gruppo di uomini che persuade costantemente e chiede ogni anno di venire alla loro comunione. Mi fa sentire davvero bene. Anche mia moglie voleva ringraziarvi per tutta la vostra accoglienza. Ieri sera non è entrata. Abbiamo un bambino, Joseph. Quanti si ricordano che avevo detto che Joseph sarebbe venuto anni prima che arrivasse qui? 6 anni il Signore mi aveva mostrato la sua venuta. E lui è totalmente un maschietto. Lei è una piccola donna. Qualcuno, stavo parlando qui tempo fa, a una riunione spagnola e dissi: questo è un raduno internazionale. Dissi: io sono irlandese, mia moglie è tedesca e il mio bambino è indiano e sto parlando a degli spagnoli. In seguito una ragazzina spagnola disse: fratello Branham, non pensi che il tuo bambino sia un po' pallido per essere un indiano? Dissi: indiano solo per i modi di fare, proprio totalmente un maschietto. È un po' tardi, quindi non ci prenderemo troppo tempo. E che il Signore possa benedirci ora mentre chiniamo i capi per parlargli. Padre misericordioso, non riusciamo proprio a trovare nessuna parola per esprimere il sentimento del nostro cuore. Come è stato detto da uno tempo fa nella riunione, che sapeva parlare in 7 lingue diverse e le sapeva parlare in modo fluente. Ma quando una sera si è avvicinato a te, non riusciva a trovare nessuna parola per esprimere come si sentiva. Così tu gli hai dato una nuova lingua per esprimerti i suoi sentimenti. È così che ci sentiamo, Signore. Non ci sono parole che potremmo formare nel nostro pensiero per dire come ti amiamo e per ringraziarti per quello che sei stato per noi. E non potremmo diventare abbastanza riverenti, né potremmo nemmeno fare pensieri abbastanza profondi per venire a te per chiederti di continuare a stare con noi. Oh, abbiamo bisogno di te, Signore, come ha detto il cantautore. Ho bisogno di te, oh, ho bisogno di te. Ogni ora ho bisogno di te. È così che ci sentiamo, Signore. Quindi avvicinati a noi ora mentre siamo seduti, dopo un grande giorno di discorsi e manifestazioni delle tue benedizioni. E siamo venuti stasera per ascoltare di nuovo la parola. Ti vorremmo pregare di prendere le parole del tuo servitore e dirle al cuore della tua gente. E quando ce ne andremo stasera, che il nostro cuore possa essere così pieno del tuo amore che ce ne andremo da qui con la determinazione di servirti più che mai nella vita. E se c'è qualcuno di passaggio che è venuto tra noi stasera che non ti conosce nel battesimo del tuo spirito, né ti ha conosciuto tramite la confessione di fede, che questa possa essere l'ora in cui dirà quel sì eterno a Dio e si arrenderà tutto. E se questo è stato fatto e non hanno ancora ricevuto lo Spirito Santo da quando hanno creduto, che questa possa essere la serata in cui riceveranno il dono di Dio nella loro vita. Se ci sono malati fra noi, Signore, che possano uscire da qui stasera gioendo e ringraziando Dio per la fede e la salute ritrovate. Dipendiamo da Te, Signore, perché hai promesso che ci avresti saziato di cose buone. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Ora parla al nostro cuore per come ne abbiamo bisogno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ho scelto per stasera un argomento quando ho riflettuto alle mie vie. Vorrei leggere una parte della Scrittura o un versetto della Scrittura che si trova al Salmo 119 e il versetto 59. Io ho riflettuto alle mie vie e ho rivolto i miei passi verso le tue testimonianze. Davide si trovava in difficoltà allo scrivere di questo salmo. Ci viene detto che fu durante il tempo in cui Saul minacciava di ucciderlo e la sua casa era sorvegliata. Gli uomini di Saul erano appostati, sorvegliando per vedere uscire Davide, allora lo avrebbero ucciso. E posso proprio immaginare stasera di vedere Davide camminare avanti e indietro, su e giù per la stanza torcendosi le mani. Di solito è quando un uomo ha dei problemi che allora si rivolge a Dio. È un peccato che debbano occorrere quelle cose per portare un uomo a riconoscere di essere un peccatore o lontano dalla presenza di Dio e dalle benedizioni. Ma Dio lo fa così. E posso vederlo mentre sta pensando e all'improvviso la bontà di Dio esplode e lui inizia a cantare. Quando ho riflettuto alle mie vie, io ho rivolto i miei passi alle tue testimonianze. Qualche mese fa, nella nostra piccola città di Jeffersonville in Indiana, sono stato chiamato da una madre per andare a parlare al giudice del tribunale. Che è un mio amico personale, e di intercedere per suo figlio perché stava andando in penitenziario per aver rubato una macchina. E ho chiamato il giudice e ho detto: potrei parlarle domattina in privato, appena un po' prima del processo. E lui ha detto: certo. E sono andato nel suo ufficio e ho bussato alla porta e hanno aperto la porta. Lui ha chiesto all'uomo di uscire e mi ha dato una gran bella stretta di mano. E ha detto: cosa ti preoccupa stamattina, fratello Branham? E ho detto: giudice, vorrei chiederle qualcosa, sapendo che un giorno lei stesso starà davanti a un giudice, giusto? E so che deve essere onesto nelle sue decisioni, al meglio della sua conoscenza. Ma il ragazzo che processerà tra pochi minuti... La mamma mi ha chiamato ieri sera e ha detto che suo figlio singhiozzava sulla sua spalla e ha detto: mamma, se solo Dio mi farà uscire, lo servirò tutti i giorni della mia vita. Il giudice mi ha guardato e ha detto: Billy, sai una cosa? Non ho finora mai mandato un uomo in penitenziario che non volesse diventare un predicatore prima di uscire. Vedete, e quando siamo nella difficoltà, allora iniziamo a pensare a Dio. È un peccato che dobbiamo averlo così, ma è così. Quando Israele si trovava in difficoltà, quando aveva abbandonato Dio e andarono dietro agli idoli e facendo cose che non avrebbero dovuto fare, poi si rivolsero a Dio e piansero. Sacrificarono pecore e animali e piansero giorno e notte per ricevere misericordia. E poi la cosa strana che era con Israele, così è con la Chiesa oggi. Dio verrà in loro soccorso e poi dopo che è tutto finito se ne dimenticano. Se Dio fu così misericordioso da perdonare un uomo dei suoi peccati e da dargli vita eterna, lui dovrebbe essere così riverente davanti a Dio tutti i giorni della sua vita da non distogliere mai i passi dalle testimonianze di Dio. Dovrebbe camminare sempre retto davanti a Dio, ma è proprio così, lo fanno così. Ci conviene a tutti, mentre non siamo in difficoltà, cercare Dio. Non è bene aspettare finché non siamo in difficoltà e poi cercare Dio. È meglio trovarlo ora. For it is written that he is perché è scritto che gli è un aiuto molto presente nel tempo della distretta. Posso ricordare una storia, e mia moglie là dietro se la ricorda più di me, suppongo. Durante la nostra luna di miele ho dovuto sdoppiare un po' di tempo. Mentre eravamo in luna di miele non avevamo che solo pochi soldi, così io la portai su a New York a vedere le cascate del Niagara, e mentre eravamo lassù andai a caccia. E una mattina la lasciai in un piccolo capanno e pensavo di essere un indiano troppo bravo per perdermi nei boschi. E mi allontanai dicendole che sarei tornata una certa ora. E lei, una ragazza di città, non era mai stata sulle montagne in vita sua, e dissi: tu cuoci delle patate sul fuoco e avremo patate arrostite e sale, pepe, e ce li metteremo sopra e una stecca di burro. Dissi: avremo proprio un vero giubileo, sarò di ritorno alle 2. E misi la mano sopra la testa di Billy, che a quel tempo era solo un marmocchietto di circa 5 anni, e me ne andai giù per i boschi. Vagando lungo la grande, gigantesca foresta, stavo seguendo le tracce di un orso. Dopo un po' notai qualcosa dall'altra parte del crinale, e attraversai un altro crinale, poi un altro crinale, e arrivai in fondo che si chiama i giganti. E nei Adirondack. E sparai a un cervo, un grande cervo enorme, e dissi: questo è meglio dell'orso, ora tornerò a casa. E quando mi accorsi le nuvole temporalesche erano basse, dissi: ora sono sceso proprio da questa parte. Ora, chiunque sia mai stato nei boschi sa che è tempo di sedersi quando arrivano le nuvole temporalesche, perché c'è nebbia, non si sa dove si sta andando. Ma mentre andavo più in alto, pensando di andare bene, mi ritrovai a camminare troppo lontano, cercando di trovare un posto dove uscire. Tornai dove avevo sparato al cervo. Lo feci 3 volte di seguito. Ora gli indiani lo chiamano il cammino della morte. Si cammina in cerchio, si pensa di andare in una direzione, ma si torna nello stesso punto. La tempesta era già iniziata, la neve stava cadendo, e pensai: cosa posso fare ora? Ho una moglie e un bambino in questi boschi che non sono mai stati nei boschi in vita loro, e loro moriranno stanotte. Di solito avrei trovato una grotta e ci sarei entrata, e avrei aspettato che la tempesta fosse finita un giorno o due per uscire, e avrei trovato la mia posizione e sarei andata avanti. Ma loro non sapevano come prendersi cura di se stessi. E dissi: ora aspetta un minuto, sei proprio fuori di te, e quando lo sei ti viene la febbre e poi ti perdi. Allora non troverai mai la via d'uscita, precipiti nella morte per lo più. Beh, sapevo che stavo camminando in cerchio, ma che cerchio era? Il vento mi arrivava in faccia quando ero andato a sparare al cervo, e poi sulla strada del ritorno il vento mi era di nuovo in faccia. Quindi non sapevo dire la direzione generale, perché stava proprio girando tra le cime degli alberi. E dissi: beh, andrò di nuovo dritto. E dissi: non girerò, andrò dritto, e so di avere ragione. Sono un boscaiolo troppo bravo per perdermi nei boschi. E mi avviai un po', scorzandomi, cioè mentalmente. Non posso perdermi, perché sono un cacciatore troppo bravo. E mi avviai e iniziai a rendermi conto di essermi perduto. È così che facciamo a volte quando pensiamo di unirci a una chiesa e di essere a posto. Ma c'è qualcosa che ci dice che siamo perduti. Aspettate che la morte vi colpisca e poi vedete cosa pensate. Meglio essere sicuri ora. E mentre mi avviavo, sinceramente nel mio cuore potevo sentire una voce che mi parlava, che diceva: il Signore è un aiuto molto presente nel tempo della distretta. E pensai: ora sono fuori di me. Allora mi resi conto che mi ero completamente perduto, e mi inginocchiai sul mio berretto e appoggiai il fucile di lato all'albero e dissi: Signore Dio, mi sono perso e ho bisogno di te. E quando mi alzai dissi: ora andrò di nuovo dritto. E come feci due o tre passi una mano si posò sulla mia spalla e mi girai per vedere cos'era giusto in tempo per vedere che le nuvole si schiarivano e vedere la torre in cima al monte Hurricane. Stavo andando dritto in Canada e il Signore mi fece girare indietro verso la torre. Rimasi con le mie indicazioni esattamente verso quella torre, piansi e gridai le lodi di Dio, perché sapevo che mi aveva fatto orientare di nuovo i miei passi verso la strada giusta. Quello fu un momento importante per me, ma non la metà del momento, che fu un giorno in cui mi fece rivolgere lo sguardo verso il Calvario quando ero perduto. Non posso mai dimenticare quel momento. Veniamo mentre siamo sani di mente. Qualche tempo fa un giovane ragazzo di colore si precipitò nella riunione mentre veniva fatta la chiamata all'altare. Lui veniva da fuori e si avvicinò e disse: stasera io voglio diventare un cristiano. Beh, certamente, siamo sempre felici di vedere questo. E disse: il motivo per cui voglio diventare un cristiano, che sono stato un vagabondo. E disse: una volta ero fuori a vagabondare su nei boschi del nord, e disse, ero rimasto senza soldi. E disse, mi fece assumere in un campo di legname dove c'era una donna anziana di colore che cucinava, e io l'avrei aiutata e poi avrei lavato i piatti e così via per lei, per guadagnare abbastanza soldi per andare avanti. Disse, dormivamo in una stanzetta sul retro con un grande pezzo di telo che separava la sua parte dalla mia parte. E disse, una notte con la testa sotto la coperta, fui svegliato da voci che parlavano forte vicino alla mia finestra. E tirai fuori la testa da sotto la coperta e disse, sentì un uomo dire, Jim, torniamo subito alla capanna più in fretta che possiamo. Perché forse saremo travolti completamente nell'eternità nei prossimi pochi istanti, perché quel tornado è diretto proprio da questa parte. Disse, e non potei che meravigliarmi quando saltai alla finestra e guardai e vidi quella lunga nuvola a forma di imbuto e proprio una continua esplosione di tuoni e fulmini. E vedere quando il fulmine, gli alberi si sradicavano e quella grande lunga coda di serpente che veniva proprio verso la nostra capanna. Disse, sentì raccogliere il telo. E l'anziana, donna anziana, disse, figliolo, vieni dalla mia parte, ho una lanterna accesa qui. E disse, ci andai? E lei disse, sei cristiano? Disse, risposi, no, non sono cristiano. Disse, hai mai pregato? Dissi, no, non ho mai pregato. Disse, beh, faresti meglio a pregare, perché questi tornadi radono tutto al suolo. Disse il reverendo, mi misi giù di fianco a quella donna anziana su quella piccola scatola dove stava la lanterna. Ma avevo troppa paura per pregare. Disse, non riuscivo a pensare correttamente. E disse, ogni volta che iniziavo a pregare, un albero si sradicava e sbatteva contro la capanna. Le finestre andavano in cuori. Disse, avevo troppa paura per pregare. Disse, ora l'unica cosa che potevo fare era stare seduto e guardare quella calma vecchia santa senza più preoccuparsi di niente al mondo. Parlava continuamente a qualcuno che le era familiare. E io dissi, Signore, ho troppa paura per pregare, ma se mi lascerai vivere, pregherò dopo questo. Vedete, a volte ci vogliono problemi per farci comprendere, per farci orientare i nostri passi a Dio, per farci rivolgere a Lui. Credo che fosse Giobbe che rifletteva alle sue vie e voleva renderle sicure non solo le sue vie, ma le vie dei suoi figli. E percorse l'unica via di Dio che Dio abbia mai creato per l'uomo. L'olocausto è sotto il sangue. Molti di voi è sicuro che avete letto la storia di Giobbe e lui disse: i miei figli sono stati fuori a fare feste e forse hanno peccato. Farò un'offerta per loro. Voleva essere sicuro mentre era normale e a posto. Sapete, penso che stasera, se madri e padri in questo nostro bel paese, se passassero più tempo in ginocchio a pregare, a portare i loro figli a Dio tramite la preghiera, invece di andare fuori a queste feste a bere e correre in giro, avremmo meno delinquenza giovanile. E Giobbe venne per la via del sangue, dello spargimento di sangue. Quello è l'unico terreno su cui Dio abbia mai avuto comunione con l'uomo. È sulla base del sangue versato. Non c'è altro modo in cui Dio avrà comunione con le persone solo attraverso il sangue versato. Nel Vecchio Testamento, Israele doveva venire in un luogo di adorazione che era sotto il sangue versato. E poi, quando Giobbe fu colpito dalle avversità, poté esclamare: so che il mio Redentore vive, negli ultimi giorni egli starà sulla terra. Anche se dopo i vermi della pelle avranno distrutto questo corpo, pur nella mia carne vedrò Dio. E poté esclamare: anche se egli mi uccidesse, pur confiderò in lui. Perché sapeva a quale strada rivolgersi quando si trovava in difficoltà. Alcuni di noi percorrono altre strade. In quest'epoca nevrotica che stiamo vivendo, tante persone si rivolgono agli psichiatri, al punto che i cristiani vanno dallo psichiatra. E lo psichiatra deve andare da uno psichiatra. Rivolgiamo le nostre strade a Dio, egli è il nostro guaritore. Se il nostro cuore non ci condanna, allora abbiamo questa certezza: Dio risponde alla preghiera. Giobbe poté dire con cuore sincero: so che il mio Redentore vive, e rifletté alle sue vie e si rivolse a lui. Davide, dopo aver agito male e aver preso la moglie di Uria l'ittita, la bella Bathsheba, e stava per essere il padre di suo figlio, e aveva fatto uccidere il suo valoroso marito in battaglia. Ma quando il profeta Nathan venne e gli rivelò i suoi peccati, allora Davide rifletté alle sue vie e si rivolse al pentimento con sacco e cenere. Questo è il modo di rivolgersi. Dio lo ascoltò. Dio ascolterà sempre un uomo o una donna che rivolgeranno i loro passi alle sue testimonianze. Davide meritava di morire e aveva dichiarato la propria morte. Ma Nathan disse: certamente non morirai. Perché sapeva che Davide conosceva Dio e riconosceva che aveva agito male. Aveva contaminato la moglie del suo fratello. Mi chiedo stasera, e non vorrei dirlo, ma forse c'è un altro Davide seduto qui stasera che è colpevole come Davide. Quando spegni la luce di notte, vedi il volto del tuo fratello, l'uomo di cui hai contaminato la sua amata moglie o distrutto la sua casa tremolante sul lato del muro. O qualche donna vede la casa della donna che ha distrutto scappando con suo marito. Dovrebbe portarvi al pentimento con sacco e confessione. Ciò di cui la Chiesa ha bisogno stasera è una confessione e mettere a posto e tornare alle testimonianze del Signore Dio. Lì ci sono misericordia e perdono. Sembra che questo tormenti la gente andando avanti. Sapete che state camminando ora dopo ora di fronte alla morte. Perché continuiamo con egoismo e avidità ed impietà e gli occhi sulle cose del mondo. È tempo di tornare alle testimonianze di Dio. Quando ho riflettuto alle mie vie, ho rivolto i miei passi alle tue testimonianze. Era il profeta Giacobbe che aveva agito male e aveva mentito al suo papà cieco a motivo della primogenitura. Un giorno il suo cuore iniziò a desiderare di tornare nella sua terra natia e deve aver pensato che tutto quel tempo era stato nascosto. Ma quando iniziò ad avvicinarsi a casa, sentì che Esaù gli stava andando incontro. Allora rifletté alle sue vie ingannevoli e pregò tutta la notte dall'altra parte del fiume. Quando pensò a come aveva ingannato suo fratello, questo lo chiamò alla preghiera per tutta la notte. Dio sa che è quello di cui la Chiesa ha bisogno. Ricordo quando una volta la Chiesa convocava le riunioni di preghiera di tutta la notte e quando il sermone era stato pronunciato non c'era occhio asciutto nella Chiesa, tutti piangevano e gridavano davanti a Dio. E oggi sembra che sia così dissoluto, che le persone continuano a vivere come vogliono e dicono ancora di essere cristiani. Mi chiedo se non ci stiamo avvicinando a casa. Faremmo meglio a riflettere alle nostre vie e a rivolgere i nostri passi alle sue testimonianze. Era Mosè, il potente profeta, un vecchio pastore in cui si era trasformato, che un giorno vagava dietro la montagna su un piccolo vecchio sentiero che le pecore avevano fatto. Forse gli era molto familiare, ma quella mattina era proprio un po' diversa dalle altre mattine. Sembrava che ci fosse qualcosa intorno a lui. Sapete, Gesù una volta disse, se questi taceranno, grideranno le pietre. Mi chiedo se non gli stessero predicando gli angeli. All'improvviso iniziò a riflettere alle sue vie, come aveva fallito nella sua vita. E aveva cercato di trovare sicurezza mentre il suo popolo era in schiavitù. Dio concedi che il cuore di ogni predicatore qui dentro prenda quel peso. Come possiamo riposare in Zion quando il mondo è coperto di peccato e i membri di chiesa vivono nel peccato? Come possiamo stare tranquilli quando la Chiesa è fatta a pezzi di credo e denominazioni e la fratellanza è separata? E le persone stanno diventando mondane. Quando Dio richiede santità o nessuno vedrà il Signore. Mosè iniziò a riflettere alle sue vie, come era partito con l'istruzione e l'addestramento, e sapeva che c'era una chiamata di Dio sulla sua vita, ma aveva cercato di risolverla a modo suo. Molti di noi predicatori si ritrovano in questo problema, una chiamata di Dio nella nostra vita, e poi partiamo e riceviamo una formazione che ci dice che i giorni dei miracoli sono passati e non esiste una cosa come il battesimo dello Spirito Santo, che era per i giorni passati. Dio vi ha lasciato riflettere alle vostre vie. Quello stesso Dio che ha scritto quella parola vive ancora e ve ne ritiene responsabili. È sbagliato. Dio è infinito e quando parla deve essere perfetto, non può cambiare. Non possiamo modificare la parola di Dio, dobbiamo modificare il nostro pensiero con il suo pensiero. Lasciate che la mente di Cristo sia in voi, allora penserete come pensa Lui. E quando iniziò a esaminare quelle cose, posso vederlo diventare completamente distrutto. Non c'è uomo che possa venire in presenza del proprio passato che non ne venga distrutto. Prego che lo Spirito Santo porti ogni essere umano qui dentro ora indietro al proprio passato e a considerarlo, per poi rivolgersi alle sue testimonianze. E quando iniziò a riflettere, posso vedere quel vecchio con la barba bianca fluente, ma disse: ho rovinato la mia vita, ho 80 anni. E se ci avessi pensato quando ero giovane e avessi fatto la cosa giusta, ma ora è troppo lontano. E le grandi lacrime di cristallo gli scesero sulla barba bianca. E all'incirca in quel momento, quando stava riflettendo alle sue vie, ci fu un crepitio sul fianco della collina. E mentre stava riflettendo alle sue vie, disse: mi girerò per vedere questa cosa che Dio ha fatto. Confido che Dio porterà quel pruno ardente a portata d'orecchi di ogni persona qui stasera. Possiamo riflettere alle nostre vie. E questo fece cambiare Mosè quando rivolse i suoi passi dal sentiero delle pecore e degli animali selvatici al sentiero attraverso cui Dio lo aveva condotto per il Mar Rosso e alla terra promessa. Riflettere alle sue vie, ci fa bene riflettere alle sue vie. Dopo che il gallo aveva cantato 3 volte, Pietro aveva alzato lo sguardo di fronte al Signore Gesù. Iniziò a riflettere alle sue vie e quello che aveva fatto al nostro Signore. E la profezia e la parola del Signore gli apparvero, perché sapeva che Dio l'aveva detto. Quello stesso Dio che gli aveva detto questo ha detto a noi cosa fare. Cosa fece quando riflette ai modi in cui aveva trattato Gesù e come lo aveva rinnegato davanti alla gente tradizionale? E come aveva cercato di essere uno del mondo e aveva cercato di agire come gli altri. Quando riflette alle sue vie, questo lo spinse nelle tenebre a piangere amaramente. Credo che ora sia il momento del canto del gallo per la Chiesa del Dio vivente di rimanere da sola con Dio e piangere con lacrime amare e dire: Dio, sii misericordioso di me. Senza dubbio che ci sono uomini e donne qui stasera, ragazzi e ragazze che hanno bisogno di quella stessa cosa. Tutti noi ne abbiamo bisogno, da soli con Dio. Esaminiamo le nostre vie mentre andiamo, orientiamo i nostri passi alle sue testimonianze. Sì, era Giuda che stava vicino al sommo sacerdote per ricevere il suo denaro, per aver tradito il Signore Gesù. Certamente non mi piacerebbe stare al suo posto, ma stasera ci sono uomini a Chicago che sono più colpevoli di Giuda Iscariota. Lui stava prendendo una busterella. Molti uomini hanno preso uno stipendio e una macchina che è di lecche grandi case, svendendo i principi di Dio. Si vergognano del battesimo dello Spirito Santo. Si vergognano del movimento dello Spirito Santo di Dio. Sono troppo tradizionalisti. Questo li fa unire alla Chiesa. Lo fanno perché hanno paura della nuova nascita. Dico questo in una moltitudine mista, ma voglio che mi comprendiate come vostro fratello. Quando nasce un bambino, se è sul pavimento, se è su un letto di paglia, o se è su in una stanza d'ospedale decorata, comunque lo prendiate, è un pasticcio, ma porta vita. Ecco cos'è la nuova nascita, è un pasticcio, ma porta vita eterna, amen, porta vita. E vita, non mi importa quale livello sia, voglio avere quella vita dove viviamo per sempre. Gli uomini si uniscono alle chiese per evitarlo, vendono i propri diritti di primogenitura come fece Giuda. E lui sentì il tintinnio di quell'argento mentre gli tintinnava nelle mani e gridò: ho tradito il sangue innocente. Non voglio che niente si frapponga tra me e il Signore. In quel modo alla fine della strada Confido che non accadrà. Voi, ho tradito il sangue innocente e presa la via breve, presa una corda e andò, si impiccò. Quando riflettete al vostro passato, o vi condurrà a Dio o vi allontanerà da Dio. Potreste prendere la via del peccato, sviandovi, fumando, cercando di annegarlo nel fumo. Potreste andare al salon e prendere un whisky e cercare di annegarlo nell'alcol. Quando vi siete contaminati, avete contaminato altri, e mentito, e rubato, e imbrogliato, o rinnegato il Vangelo che state cercando di rappresentare. Per avere abiti eleganti, apparire come gli altri, agire come le persone di oggi. Dio vuole che siate diversi, esige che siate diversi. Sarete colpevoli come 30 pezzi d'argento. Potete prendere la via breve, certo, ma non ce n'è mai stata una. Guardate indietro ai tempi della Bibbia, quelli che andarono a Lui quando rifletterono alle loro vie come Pietro. Lui trovò misericordia. Quelli che presero la via breve sono nell'eternità, al di là, da qualche parte, senza Dio, senza speranza, senza Cristo. Prendete la strada verso Lui, è aperta. È così. Il soldato romano, dopo aver trafitto il suo fianco con la lancia e aver visto sgorgare acqua e sangue, e aver visto il sole tramontare a metà giornata, le rocce e i monti spaccarsi e udire il tuono e vedere il lampo senza una nuvola, si colpì sul petto e disse: quello era certamente il Figlio di Dio. Rifletté alle sue vie, vide cosa aveva fatto e andò ai piedi della croce. Così ci viene detto. Rifletté alle sue vie e si rivolse alle testimonianze di Dio. Pilato, dopo aver cercato di lavarsi le mani di Gesù, passarono 10 anni e cercava ancora di togliersi il sangue di Cristo dalle mani. Forse a 10 anni da stasera voi cercherete di scrollarvi questo messaggio dalle mani, ma lui lavò e lavò e lavò e non ci fu modo di toglierlo. Con troppo orgoglio per rivolgersi all'uomo che aveva ucciso, alla fine morì annegato in Svizzera in una pozza d'acqua. Che è la leggenda che ogni venerdì santo l'acqua blu si ritira. Mi chiedo stasera se state riflettendo alle vostre vie. Mi chiedo se siete tornati a riflettere nella mente qualcosa che avete fatto e il sentiero che avete percorso. Se lo fate e siete condannati, non prendete la via breve per andare a unirvi a una chiesa o andare a fare questo o a bere fino alla morte o qualcosa del genere. Beh, lasciate che vi dica qualcosa. C'è una fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, e i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni macchia di colpa. Quel ladro morente riflette alle sue vie e gioì nel vedere quella fonte nel suo giorno. Lì posta io benché vile come lui. Lavar via tutti i peccati miei. Da quando per fede ho visto quel flusso che le tue ferite sgorganti versano. Amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Poi in un cantico più nobile e più dolce canterò la tua potenza che salva. Quando questa povera lingua balbuziente e balbettante giacerà silenziosa nella tomba. Think on your way. Accorrete a lui, c'è spazio per voi alla fonte. Chiniamo i capi. Riflettete alle vostre vie. Signore, cosa possiamo fare? O riflettiamo alle nostre vie ora e le mettiamo a posto, o forse prima del mattino sarà troppo tardi. Il nostro cuore sarà in fibrillazione. La morte ci verrà incontro e saremo come il giovane uomo di colore, lui. Non riusciremmo a pregare. Ma mentre siamo normali, mentre siamo seduti qui con il cantico introduttivo che suona, c'è una fonte piena di sangue che possiamo riflettere alle nostre vie e rivolgerci alle tue testimonianze. Guida i nostri passi a quel sentiero di vita, a quel sentiero sanguinante che Gesù percorse fino in fondo dalla sala del giudizio di Pilato al Calvario. Che possiamo rinnegare noi stessi, prendere la sua croce e seguirlo. E mentre stiamo riflettendo, che lo Spirito Santo possa parlare al nostro cuore. E che possiamo volgerci dalle nostre vie egoistiche alle vie del Signore. E ora, con i capi chini e tutti in preghiera, se state riflettendo alle vostre vie e non vi sentite troppo bene riguardo a questo, veniamo proprio ora. Alziamoci in piedi dicendo, Signore, sto riflettendo alle mie vie. Dio ti benedica, giovanotto, sto riflettendo alle mie vie e mi sto rivolgendo proprio ora. Ho ricevuto lo Spirito Santo molto tempo fa, ma ci sono state così tante cose che ho fatto. Sto riflettendo alle mie vie, so di aver agito male e sto rivolgendo i miei passi alle tue testimonianze proprio ora, mentre sto in piedi. Desidero la preghiera di questa Chiesa che preghi per me ora. Mi sto rivolgendo alle tue testimonianze, alla tua parola, oh Signore. E le tue testimonianze sono queste? Chi verrà a me, io non lo caccerò fuori. E anche nelle testimonianze, se nascondete il vostro peccato, non prospererete, ma se confessate i vostri peccati avrete misericordia. Voi che volete il perdono di tutto quello che avete fatto e fate la promessa di una vita consacrata da stasera in poi a Dio, alzatevi in piedi con questi due giovani che sono in piedi ora. Alzate, Dio vi benedica, Dio vi benedica ovunque dappertutto, questo è buono. Io stesso sto in piedi, voglio che Dio mi esamini e mi provi. Se c'è qualcosa di immondo in me, rivelamelo, lo confesserò e lo metterò a posto. Andrò a fare tutto quello che vuole che io faccia, perché se stessi morendo questo sarebbe il mio grido. Se voi steste morendo, questo sarebbe il vostro grido. Quindi perché non rivolgersi ora prima che arrivi la tempesta? Così nelle ore della vostra distretta potreste dire con Giobbe, so che il mio Redentore vive. Non volete alzarvi? Ce ne sono altri prima di pregare? Ricordati di me, oh Signore, Dio vi benedica, Signore, Dio vi benedica a tutti. Rimanete in piedi per la preghiera. Sì, lassù nella balconata va bene. La fede viene dall'udire. Quando ho riflettuto alle mie vie, ho rivolto i miei passi alle tue testimonianze, oh Signore. Il pericolo potrebbe essere alle porte, lo è. Se c'è un minimo di condanna, alzatevi in piedi ora per la preghiera. Mentre molti sono in piedi, altri si stanno alzando. Dio vi benedica, questa è sincerità. Quando ho riflettuto alle mie vie, quando ho riflettuto a quello che sono stato, Signore, io mi rivolgo a Te. Non credo che ci sia uno di noi che vive ogni giorno, che non dobbiamo rivolgerci ogni ora a Lui. Ho bisogno di Te, ho bisogno di Te. Ogni ora ho bisogno di Te. Oh, benedicimi ora, mio Salvatore. Vengo a Te. Vengo, Signore, sto in piedi a tutto quello che posso fare. Sto in piedi perché sono convinto di essere nell'errore e io chiedo la Tua misericordia. Il motivo per cui continuo a tenervi? Perché le persone continuano ad alzarsi. Come faccio a sapere che solo un minuto in più potrebbe significare la differenza tra morte e vita? Da un'ora o due da ora, un ragazzo con una trombosi, un infarto. Sapendo che sta per incontrare Dio e sul tuo letto urlando penserà, e se solo mi fosse alzato là stasera in chiesa. Sono così preoccupato ora che non so cosa fare. Come to this fountain. Alzati ora, amico mio, vieni a questa fonte, Dio ti darà misericordia. Ora con i capichini preghiamo, ognuno a modo suo, voi che state in piedi.
Lord, reverently and quietly and...
Signore, con riverenza e calma e silenzio, veniamo umilmente a te, sapendo che non abbiamo niente di buono in noi. Non c'è affatto sanità in noi, siamo del tutto contaminati, perché siamo nati nel peccato, formati nell'iniquità. Siamo venuti in questo mondo proferendo menzogne. E per natura siamo peccatori e abbiamo bisogno della Tua grazia, Signore, e della Tua misericordia e della Tua santità. Perché non ne abbiamo in noi, e nelle nostre chiese, nei nostri credi potranno mai nasconderci. Sono solo foglie di fico che sono state rigettate al principio e così saranno rigettate alla fine. Ma rivolgiamo i nostri passi alle Tue testimonianze, alla Tua parola e confessiamo le nostre colpe e i nostri peccati e chiediamo il Tuo perdono. Qualunque sia la nostra contaminazione, Signore, che la fonte là, che il ladro si rallegrò di vedere, che possa lavare via tutti i nostri peccati. Concedilo, Signore, che possiamo lasciare questo edificio stasera come bambini appena nati freschi e puliti. E se Tu dovessi chiamarci da questa terra stasera, sentiamo che saremmo pronti ad andarcene. Perché i nostri passi sono rivolti alle Tue testimonianze. Eravamo perduti mentre ero nei boschi, Signore, e come il mio cuore gioì nel vedere quella torre quel giorno. E il nostro cuore gioisce stasera nel vedere la torre del Calvario, dove sappiamo che c'è sicurezza e là è dove i perduti entrano e vengono ritrovati e condotti a casa. Benedici questi cari, questi uomini, queste donne, ragazzi e ragazze che stanno in piedi, confessando il loro errore. È scritto nella parola, chi verrà a me io non lo caccerò fuori in alcun modo. Ed essi hanno riflettuto a quelle. E come Davide forse sono colpevoli di altre cose, come Davide lo fu di prendere la moglie di Uria, ma tu lo ascoltasti, ascoltasti la preghiera di Davide, e tu anche se gli facesti raccogliere quello che aveva seminato, ma era ancora tuo servitore, lo perdonasti perché si era rivolto a te. Stasera loro non si sono allontanati dalla chiesa come Giuda, ma sono venuti alla croce. Non cercheranno di annegarlo nell'alcol, lo allontaneranno con la preghiera, faranno come Giacobbe. Piangeranno finché l'angelo di Dio non li benedirà e non toglierà tutto il peccato e la vergogna. E credo che lo farai proprio ora, Signore, perché l'hai promesso. Lo crediamo nel nome del Signore Gesù. E mentre abbiamo i capichini, chiedo a voi che state in piedi, che vi siete alzati, che sentite di aver rivolto i vostri passi verso Dio stasera, alzate le mani a Lui. E se sto segnalando a Lui, Signore, ho rivolto i miei passi, Dio vi benedica, il 100% ha rivolto i propri passi alle testimonianze di Dio, Egli lo farà. Toglierà ogni peccato, vi darà pace e soddisfazione, cose che il mondo non può fare. Ora l'uditore può alzare il capo e guardare gli uomini e le donne che sono accanto a voi. Voglio che voi, quando vi sedete, gli stringiate la mano, Dio ti benedica, e accoglieteli nella comunione di Gesù Cristo. Quelli che erano in piedi, quando vi sedete, lasciate che i cristiani intorno dicano, Dio ti benedica, fratello e sorella. Se c'era qualcosa di sbagliato e ora sentite che è tutto finito, Dio vi sia misericordioso. Amen. C'è qualche malato fra voi? Alzate la mano. Ora imponetevi le mani uno sull'altro che ha la malattia. Come ho detto ieri sera, sono stato fuori a pregare. Io voglio quest'unica cosa nella mia vita, che quando prego, io voglio credere che avrò quello che chiedo. Un buon caro fratello che appartiene all'Assemblea di Dio a Louisville, nel Kentucky. Il fratello Rodgers, voi dell'Assemblea di Dio lo vedete sul vostro libro del vostro ministro, come lo chiamate voi? È una brava, cara persona. Era nel mio studio circa 3 giorni fa e stavamo pregando e ha detto: fratello Branham, pensi che avremo un risveglio a Louisville? Ho detto: lo spero. E si è girato a guardarmi. Ho detto: fratello Roger, ho incontrato Dio l'altro giorno in quella caverna. Non posso dire che la penso così, perché non la penso così, ma c'è una cosa su cui posso essere onesto: lo spero. Sì, spero che lo facciamo, ma dire che lo penso, non posso pensarlo. Io sono neutrale, mi piacerebbe vederlo, ma non so se ci sarà o meno. Vogliamo investigare la nostra vita e vedere se c'è qualcosa di impuro in noi. E se il nostro cuore non ci condanna, allora chiedete, potete ricevere quello che chiedete. Sto per chiedere la vostra guarigione. Voglio che voi chiediate la vostra guarigione e chiediate la guarigione delle persone che sono sedute accanto a voi. Dio guarirà le persone. Preghiamo ora. Signore, come tu sei stato ferito per le nostre trasgressioni, nelle tue testimonianze scritto, per le sue lividure siamo stati guariti. Ci sono quelli che sono fisicamente malati che non possono servirti bene perché sono malati e si sentono male. Si sono preoccupati e sono venuti in chiesa. E si sono seduti in questo convegno ad ascoltare i ministri, i tuoi servitori parlare. Sono nella miseria e nel dolore. Dio, concedi che questo si risolva proprio ora, che il loro cuore si rivolga alla tua testimonianza. Io sono il Signore che guarisce tutte le tue malattie e ogni cosa è possibile a coloro che credono. E senza condanna nel nostro cuore, ora crediamo in te. Che ci guarirai e ci toglierai tutta la nostra malattia. Chiediamo questo nel nome di Gesù e così sarà. Amen. Ci sono lettere qui, Signore, e bigliettini e pacchetti che rappresentano malati afflitti. E ci viene insegnato che furono presi dal corpo di San Paolo fazzoletti o grembiuli. E sappiamo di non essere San Paolo, ma tu sei ancora Dio. Che sia così, Signore, che quando questi fazzoletti toccheranno i malati, che il nemico possa lasciarli liberi e possano essere guariti. Perché seguiremo le testimonianze di Dio, le testimonianze della sua Bibbia, e crediamo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ci ha purificati da ogni iniquità. E donaci lo Spirito Santo e la guarigione divina proprio ora. Nel nome di Gesù Cristo.